confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche mie ed amici miei che ci seguite dalle comunità italiane nel mondo, vi giunga dalla vostra Italia il saluto di Giacomo Schivo che vi sta parlando e di Walter Martinelli in cabina di regia. La nostra chiacchierata amichevole, confidenziale ed informale quest'oggi vi vuole portare indietro nel tempo, in un'epoca abbastanza lontana, il 1941. Andremo dietro le quinte di quell'anno per raccontarvi quello che accadeva, per raccontarvi come si viveva, qual era la civiltà dell'epoca. E voi sapete benissimo che per farvi ascoltare i dischi del 1941, i dischi a 78 giri, dovremo per forza di cose farvi ascoltare anche il fruscio. Eh sì, perché sono tutti dischi gracchianti, ma è questo il bello dell'ascolto, no? Perché l'ascolto di questi dischi ci restituisce la verità di un'epoca lontana. Ma sapete, i 78 giri sono anche i sopravvissuti di quell'epoca lontana e quindi il loro fruscio è dovuto alle cicatrici del tempo che ogni sopravvissuto che si rispetti porta con sé. Ed allora chiudiamo gli occhi, immaginiamoci un mazzo di fiori secco, una nuvola di profumo, un fruscio di grammofono e benvenuti nel 1941.
Con musica di vino, tu che m'hai preso il cuore, non sai che il canto d'un violino può far di un sogno il mio destino. L'anima ti chiama, tu mi rispondi amore, che quelle dolci note allora fan tremare il cuore. Soltanto la tua voce vuol dire piacere per me, e il cuore mio ti dice vivrei per te. Tu musica divina, tu che conosci il cuore, chissà se un giorno mi dirò che l'amore verrà. La carezza del vento, il profumo dei fiori, un lontano lamento prende il mio cuore, è una musica al sole, è una musica al mare, quando l'anima sento vibra. Divino, tu che conosci il cuore, chissà se un giorno mi dirà dell'amore.
Uomini preferiscono le bionde, così diceva un vecchio adagio e così recitava anche il titolo di un film degli anni 50 con Marilyn Monroe e Jane Russell. Ma anche in quel 1941 si cercava di non pensare alla guerra cantando alle bionde, cantando Bionda mia bella bionda, un inno all'amore, alla spensieratezza e alla vita che vi facciamo riascoltare ora dalla voce di Gino Ubaldo Uras.
Yeah. sotto un pergolato o sul verde prato, fare quattro salti in campagna è un piacere. Fra le fresche fronde trovi certe bionde che ti fan gustare la mazurca davvero. Bionda, mia bella bionda, sei come l'onda del mar. Biondo, vestiti a festa, mi fai la testa girar. Quando ti tengo stretta, par d'essere in barchetta, con questa musichetta, che bel dondolare. Bionda, mia bella bionda, così gioconda perché vuoi fare la ritrosa, la permalosa con me. Se tu mi dici sì, ti faccio notte di ballare la mazurca abbracciati così. Su nel bel Trentino, nel villaggio alpino, con le bionde schiette una gioia ballar. Gira che ti gira, come si respira, e che panorama ti fanno ammirare. Bionda, mia bella bionda, sei come l'onda del mar. Bionda, vestiti a festa, mi fai la testa girar. Quando ti tengo stretta, par d'essere in barchetta, con questa musichetta, che bel dondolare. Bionda, mia bella bionda, così giocondo perché vuoi fare la ritrosa, la permalosa con me. Se tu mi dici sì, ti faccio notte di ballare la mazurca abbracciati così. E gira e fai la ronda, la bella bionda capì. E dissi a Bustarsizio, vado a prestar servizio, or devo far giudizio finché sono qui. Vieni laggiù a trovarmi se non vuoi farmi ballar. Devi naturalmente per mio parente passar. Andremo al cinema, poi dopo si vedrà. Quando saremo in ballo che cosa verrà.
Se questa era la musica che si ascoltava alla radio in Italia, andiamo un attimo a sentire cosa si ascoltava alla radio in America. Una canzone intitolata I Know Why, in italiano venne poi tradotta con il titolo di Serenata a Valle Chiara. Era stata proposta come colonna sonora dell'omonimo film proprio del 1941, che divenne un campione di incassi ad Hollywood. In quel film c'erano tante altre canzoni bellissime che vi posso dire, per esempio At Last, oppure Il trenino della neve e tante tante altre. Questa I Know Why divenne un pochino la firma dell'orchestra di Glenn Miller. Questa bellissima canzone io la usai, la scelsi come sigla qualche anno fa di una mia rubrica che si intitolava Il giro del mondo in 80 radio. Ve la voglio far riascoltare adesso direttamente dal 1941.
Snowing, violets are growing, and so do you. Why do breezes sigh every evening, whispering your name as they do? And
why have I the feeling stars are on my ceiling?
I know why, and so do you.
When you smile at me, I hear gypsy violins.
When you dance with me, I'm in heaven when the music begins. I can see the sun when it's raining, hiding every cloud from my view.
Why do I see rainbows
when you're in my arms? I know why, and so do you.
Nel 1941 la casa editrice Albore di Milano esce in tutte le edicole d'Italia con una pubblicazione curata da Pietro Osso. Si intitola Interviste ai divi della radio. Nel primo numero ci sono rivelazioni intime sulla vita privata di Cinico Angelini, Ernesto Bonino, Alfredo Clerici, Oscar Carboni, Nunzio Filogamo, Gilberto Mazzi, Carlo Moreno, Fausto Tommei, Norma Bruni, Maria Luisa Dell'Amore, il duo Fiorenza, Silvana Fioresi, Irma Fusi, il trio Lescano e Lina Termini. La bellezza di quella pubblicazione è che ogni articoletto era anche corredato dalle fotografie autografate di quei divi, che, voglio ricordare per chi non c'era, erano molto molto più popolari che i divi di internet o della televisione di oggi. E allora, per omaggiare quei divi, ascoltiamo una canzone della radio di quel 1941. C'è un'orchestra sincopata che rende omaggio anche a tutta la musica sincopata dell'epoca.
Dolcissimo languor, fa in sordina la civetta col sassofono tenor. Il violino innamorato, sospirando suona ancor. Il clarino s'è sfiatato, zufolando amore, amor. Ha, 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 fa la gran cassa zuppa, ha, 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 e la suocera si sa. Il trombone fa l'occhietto, ma non c'è nulla da far, e dice gli è poveretto, si consola a pizzicar. Thank you.
Ascolta tutte le settimane, sa che mi piace sfogliare le riviste e i giornali d'epoca per raccontarvi qualcosa della pubblicità che si faceva in un dato anno. La pubblicità del 1941 vede protagonista la casa Kodak con la sua nuova macchina fotografica che si chiamava Volenda, modello Volenda, per la modesta spesa di 400 lire, pensate un po'. Allora, la pubblicità recitava così: il principio del formato quadrato che sta standardizzandosi, perché su di esso si è orientata sempre più la fotografia dilettantistica, è quello che riunisce brillantemente i vantaggi tecnici e quelli economici della fotografia. Infatti, da un lato, la più perfetta e rapida inquadratura del soggetto, nonché la riproduzione completa dell'immagine coperta dall'obiettivo, che è la più rispondente al campo visivo. Dall'altro lato, la non necessità dell'ingrandimento e la presa di 12 fotografie su un rullino 6x9. Chissà se questa macchina fotografica Volenda riusciva anche a fare belle fotografie nella nebbia? Boh, chi lo sa. Intanto ascoltiamoci Nebbia, da quel 1941, dalla voce di Carla Stella. Certo, erano tempi di guerra, però anche in tempi di guerra L'industria che continuava a essere florida era l'industria della bellezza. Infatti, sulla Domenica del Corriere, in quel 1941, c'erano due pubblicità di prodotti di bellezza, la linea di saponi pH6 e il dentifricio Iodont. Sono due prodotti che oggi non ci sono più. Tra l'altro il dentifricio Iodont, che era prodotto dalla Chiozza e Turchi di Milano, aveva lanciato proprio in quell'anno un concorso, perché con una scatola di propaganda Iodont si poteva partecipare all'estrazione di tanti buoni del tesoro, di 80.000 lire e di premi milionari. E poi, sempre della Chiozza e Turchi di Milano, come vi ho detto, c'era la linea di saponi pH6, saponi neutri, saponi al puro olio d'oliva. La linea comprendeva anche la crema per barba da uomo, il talco neutro pH6 e la crema Nova per ridare lo splendore alla pelle delle ragazze. Parlare un pochino di moda del 1941. Ad esempio, io qua sotto mano ho un numero della rivista settimanale Annabella della primavera del 1941. Viene lanciata la moda delle camicette a maniche corte fatte di maglia ai ferri, con i tre o quattro bottoncini sul davanti. Per l'autunno e l'inverno del 1941 invece viene consigliato a tutte quante le signore italiane una linea aderente per i cappotti guarniti di pelliccia oppure di tessuto a quadretti per i modelli sportivi da mettere sui risvolti, sui polsini. La cosa divertente era che i cappotti sportivi, pur avendo questa linea molto aderente e molto elegante, erano anche dotati di cappuccio. Tendenza aderente e tendenza sciolta anche per le giacche maschili, e la gonna delle donne andava sempre sotto il ginocchio e la vita veniva accentuata da una piccola cinturina. Le spalle erano morbide con spalline a movimento circolare.
Non lo so, ma però, i fresconi guardano tutti solo me. E la Peppa, io sono la sorella di Pippo. E la Peppa, in eleganza Pippo me lo papò. E la Peppa, mi fanno i gagarissimi cagà. Peppa qua, Peppa là, vieni qua, tanto va, Pippo Pippo non lo sa.
Asserito poc'anzi che i divi più amati erano quelli della radio. E allora, per farvi riascoltare le voci di alcuni di quei divi e anche per farvi capire che atmosfera si respirava in quel 1941 in Italia, non c'è niente di meglio, secondo me, che andare dietro le quinte dei programmi radiofonici dell'EIAR di quell'anno. E vi abbiamo preparato questa piccola sorpresa che credo piacerà a molti di voi. Allora prego Walter Martinelli, in cabina di regia, di mandare in onda questo contributo sonoro che vi porterà direttamente dalla vostra poltrona al 1941 negli studi romani dell'EIAR.
5, 4, 3, 2, 1.
Ente italiano audizioni radiofoniche, EIAR.
Tacete, il nemico vi ascolta. Tacete.
Se in ogni tempo il silenzio è prezioso, in tempo di guerra il suo valore è immenso. Dal silenzio dipendono innumerevoli vite umane. Così la ragazza che ama un soldato non dovrebbe mai lasciarsi sfuggire neppure la più piccola notizia militare che lo riguardi.
La gente del villaggio guarda e dice: tu sei felice, tu sei felice. Mi invidia quasi tutto il vicinato, perché ho trovato un bel garzone. Ha preso già gli accordi con mamma e con papà, mi sposa non appena tornerà. Il mio amore è un bersaglier, baffi biondi, occhioni neri, sul cappello porta piume in quantità. Se mi stringe forte al cuor, in un bacio tentator, con le piume che solletico che mi fa. Innamorato, me l'ha giurato, che dal curato mi porterà. Il mio amore è un bersaglier.
L'orto di guerra del dopolavoro del Ministero della Cultura Popolare. Chi riconoscerebbe segretari, dattilografi e capi sezione del Ministero in questi esperti orticoltori? Impiegati e operai si trasformano in coltivatori. A ridosso delle terme di Caracalla un gruppo di impiegati si dedica con gioia a questa sana attività.
In mezzo al mar c'è un uccellino che si vorrebbe riposare, ma non sa galla poverino come deve fare. E sopra un albero c'è un pesce che ha tanta voglia di nuotare, ma tra le foglie non riesce, come deve fare. E in mezzo al mar l'uccellino provò a nuotare, e il pesce lì un bel dì provò a volar. Da allora tutti i cacciatori gli uccelli pescano in barchetta e col fucile in bicicletta buoni pescatori.
Dall'unione felice e feconda di Ambrogio e Antonietta Martinoli, sposati nel 1913, sono nati 18 figli, tutti viventi, e la famiglia promette ancora di aumentare. Operosità, affetto, ordine e solidarietà. Ecco i pilastri su cui regge in perfetta serenità di vita e di lavoro la famiglia Martinoli. Le ragazze più grandi lavorano, i fanciulli studiano, la mamma governa l'ultimo nato.
Bravo al monte dove il torrente canta laggiù. Una casetta in fiore il nostro amore racchiuderà. Quando avremo un bimbo e una casetta, tutti intorno a noi sorriderà. Mentre tu ricami il pupo aspetta il ritorno di papà. Con le sue manine tanto belle dolcemente ti accarezzerà. Quando poi sorridono le stelle sul tuo cuore dormirà.
Una mattina dice a mia madre: dica, ma fatemi il piacere, attaccatemi la pellicetta al cappotto, e mi si è staccata. Mia madre, che è un po' mio, per me ci attaccò con io. Poi prima di infilarmi il cappotto dice a mia moglie: dico, fammi il piacere, mettemi nel fazzoletto, nel taschino. Lei sopra il pensiero ci mise il piccione bianco. Appena montai sull'autobus, mi vado per soffiare il naso, mi trovo il piccione dalla mano, via, mi vola dal finestrino, una vergogna, tutti a guardarmi, mi avevano preso per un prestigiatore. Io per nascondermi un po' il viso, mi tiro su il bavero del cappotto, con io mi do un mozzico all'orecchia, io volevo stirlarmi, ma per la vergogna, dice, è meglio che messo zitto. Due signore vicino a me, vedendomi la pellicetta, son passo sulle spalle, si mise a strillare come due matte. Un signore più avanti, che non si era accorto di niente, si mise a strillare: l'allarme! L'autobus si fermò, successe una confusione, chi vuole scegliere qua, chi di là. Erconio, poverello, impaurito, sconcertato, hanno finito tra le gambe della signora. Quella più impaurita di tutti cominciò a strillare. E il signore, che non si accorgeva mai di niente, dice: calma, l'allarme è cessato. Sono arrivato a casa tutto arrabbiato, dico, non ci sono rimaste che le galline. Ma pure quelle non mi hanno dato che dispiaceri. Quattro mi sono volate dalla finestra. Tre mi sono morte di tifo, ho provato persino a mettergli la borgetta di ghiaccio in testa e niente, non le ho potute salvare. Altre tre che non capivano che tenevo per allevamento mi sono morte di paura alla vigilia di Natale. L'undicesima per rubare le patate a Tocchetti che stavano 30 al forno ci è rimasta dentro. L'ultima è diventata la cocca di casa, povera gallinella. Le mettemmo perfino un nome, Assuntina, si era affezionata a tutti, perfino al cane. Bisognava vedere come ci giocava, a nasconderella, a ladri e guardie, a gira gira d'onda, a salta la guaglia, ma deova manco a parlarne. Mia madre dice: povera cocca, non sarà stagione. Io nel frattempo comprai 6 kg di ranocchie e misi nella vasca da bagno. Dico, vedrete che andiamo bene, le ranocchie sono prolifiche. Una mattina mia madre, mentre si stava lavando, dice, queste saponette l'isoformio però non fanno più schiuma. Dico, grazie, per state lavando con la ranocchia. Mia madre fece uno strillo e cascò svenuta per terra.
Nel tenebror, ma lo sciame di lucciole d'or, va, voleva, scintillando nell'oscurità fin quando l'alba spunterà, lieve appar, poi scompar sotto il chiaro luna. Va nella notte, va, come una fuga di scintille, lo sciame che sfavilla nella dolce oscurità.
Cortina d'Ampezzo, prologo ai campionati mondiali nello stadio dello sci. Presenti il ministro dello sport del Reich e 5.000 persone, ad una si alzano le bandiere dei 12 paesi partecipanti ai campionati mondiali. Partecipazione che onora l'Italia e rispecchia la serena coscienza dei popoli che non si lasciano turbare dalla situazione attuale.
La gaggarella del Bippi scala, quando in quattro ore le labigia schela, la trova sempre un'acqua in bala, per vesli pronta per Bevelstein. La riva in bici con stile vario, la si diverte proprio un putiferio, la fa la tunta come El Mancario, la dispiscuano e la canta olè. A me piacciono le Morris o le Camel, o le Camel ancor di più, ed annego i dispiaceri con tel Kümmel. Con tel Kümmel e nulla più, la valla cozzi la gaggarina, tre volte al dì la fa la piscina, la galcifet che la para un look, e il cervellet che le proppi tuc.
Si corre la gara di discesa obbligata. Due italiani hanno conquistato il titolo di campioni del mondo. Sono Vittorio Chierroni e Celina Seghi.
L'avversario già crollò, pallido col volto livido, l'altro nemico tra le nebbie si serrò, nella sua tana sua mare, presto inchiodato resterà.
Vincere, per sempre vincere, così la pace vittoriosa splenderà.
L'incontro delle truppe italiane e tedesche sui campi di Grecia ha una solenne consacrazione con una grande rivista militare nella capitale della Grecia. La rappresentanza italiana che parteciperà alla rivista marcia verso Atene. Interverrà alla rivista anche un nostro stormo, precisamente quello che il 28 ottobre iniziava le operazioni di guerra contro la Grecia.
Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però tu sei con la tua bella sul taxi di certo non la porterai, però sopra ad una carrozzella col tuo dolce amore a passeggio andrai. Com'è delizioso andare sulla carrozzella, e sulla carrozzella sul tuo braccio alla tua bella. A cassetta sta il cocchier, né ci perde l'occhio, guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andar, se c'è una coppietta. Correre non va, bella è la città e poi non c'è fretta.
All'appello lanciato dal Ministero della Cultura Popolare per le biblioteche del soldato hanno generosamente risposto editori, librai, giornali e privati. organizzata dal Ministero della Guerra, la distribuzione dei libri si svolge celere e metodica e raggiunge le più lontane unità ospedaliere.
Bambina innamorata, sarò sognata, sul cuore addormentata, sorridevi tu. Bambina innamorata, la bocca t'ho baciata, quel bacio ti ha testata, non lo scordare più. M'hai detto t'amo, voglio il tuo amor, risposi t'amo con tutto il cuore. Bambina innamorata, stanotte t'ho sognata.
Tokyo, 50.000 persone adunate nel parco di Ibii acclamano all'amicizia tra Italia, Germania e Giappone. Successivamente si sono formati cortei, confluiti poi in piazza del Palazzo Imperiale, dove si sono rinnovate fervide manifestazioni all'indirizzo delle potenze alleate.
Senti l'eco, piano piano, ma lontano, non ancora, come l'eco, sento ancora la tua voce.
Se tu gridi, ti risponde, e se ridi, la risposta si sa.
Senti l'eco, da lontana, ma chi ama, sogna ancora.
Centurie di nostri contadini, che nel quadro dei rapporti sempre più saldi, anche nel campo economico, tra le due nazioni alleate, recano in terra germanica la virtù e la tenacia del lavoro italiano. A Verona, centro di adunata, i partenti, dopo la mensa cameratesca, ricevono un corredo di indumenti adatti per affrontare climi più rigidi.
Voglio offrirti una bambola rosa, piccolina come te. È il regalo che si offre a una sposa, piccolina come te. Nei tuoi sogni d'ingenua bambina, in un nido tutto in fior, alla pupa farai da mammina, piccolina del mio cuore. Ma tu in gloria una bambola vera, col tuo sguardo che trema d'amor, e chissà che non venga una sera la bambola vera dai riccioli d'or. Voglio offrirti una bambola rosa, piccolina come te. È il regalo che si offre a una sposa, piccolina come te.
Dopo questa passeggiata interessantissima dietro le quinte della radio italiana, quel 1941, andiamo un attimo dietro le quinte del mondo del cinema. Il mondo del cinema che vantava in quell'anno, ricordatevi, Mussolini diceva il cinema è l'arma più forte, numerosissime pubblicazioni settimanali e mensili dedicate proprio a questa forma di spettacolo. Una delle più comprate riviste di cinema era un settimanale che costava una lira e 20 centesimi. Si chiamava Eco, era in edicola ogni venerdì e la cosa bella che affascinava i lettori erano le copertine. Le copertine erano realizzate dal bravissimo Sergio Gargiulo, un nome che forse a molti di voi oggi non dirà più nulla, ma che all'epoca era veramente un nome sulla cresta dell'onda, un bravissimo artista che prendeva le fotografie di Luxardo o di altri fotografi, le ridipingeva a colori e ne faceva le copertine di questa rivista. Ovviamente le copertine erano sempre dedicate alle dive del cinema, come Doris Duranti, che appare sulla copertina della rivista con un vistoso garofano rosso in bocca, e la didascalia dice Doris, la personalissima Doris, chissà cosa voleva dire personalissima, che cosa intendevano. La personalissima Doris ha appena terminato di girare due film, Il Leone di Damasco e Capitan Tempesta, ora si appresta a girare un nuovo film tratto dal racconto La Trappola. Nota di Giacomo Schivo, il film si sarebbe poi chiamato Tragica Notte. Fra le altre dive del cinema ritratte sulle copertine di quella rivista, allora c'era Carla Candiani, bellissima, biondissima, c'era anche, e qua veramente una piccola chicca, una bellissima ragazza, bionda, ma si vedeva che non era bionda naturale, che era una bionda svaporata, era proprio un capello biondo ottenuto con il perossido, che si chiamava Donatella Orsini. Il giornale, in prima pagina, la reclamizza come la promessa del cinema italiano. Ora, la cosa divertente è che questa bellissima Donatella Orsini non ha mai fatto un film, non c'è traccia di lei nemmeno sull'Internet Movie Database. E sempre sulle pagine di Eco arriva in quel 1941 una diva dell'UFA, una diva della Germania, importata dalla cinematografia germanica, dalla cinematografia tedesca, si chiamava Gusti Huber. Ma se noi abbiamo in quell'anno importato dalla Germania la diva Gusti Huber, la Germania ha importato da noi una canzone. Eh sì, perché c'era una bellissima canzone del Trio Lescano che andava molto in quell'epoca, si chiamava Il mio cuor, che ebbe molto successo alla radio tedesca con il titolo di Sauberland. Arriva in visita a Roma Matsuoka. Chi era Matsuoka? Era il ministro degli affari esteri del Giappone. Intrattiene una bella amicizia con Benito Mussolini, si vedono entrambi uscire a salutare la folla applaudente dalla finestra di Palazzo Venezia a Roma. Vi devo leggere un articolo che ho trovato perché merita veramente di essere letto fino in fondo. Allora inforco gli occhiali e leggo così: l'incontro tra l'Italia, la Germania ed il Giappone nella politica del patto tripartitico non è soltanto incontro di interessi e non deve indurre all'inganno il fatto che le tre potenze si siano divise le zone di influenza. I popoli di grande civiltà infatti non possono mai considerare il proprio imperialismo come un mezzo di sfruttamento e perciò essi sono portati ad espandersi laddove le caratteristiche di razza e di cultura rendono più naturale la loro opera di incivilimento. Così avevano proprio scritto, di incivilimento. Allora di elevazione e di progresso. E vabbè. Perciò nel tripartito si sono incontrati tre popoli di antica e grande civiltà, naturalmente imperialisti, come l'Italia e la Germania. Il Giappone è un popolo giovane e la sua lotta contro la stasi e la decadenza del vecchio impero cinese ha un valore veramente rivoluzionario. Rivoluzione però né distruttrice, né materialista, né anti-autoritaria, badate bene, ma scaturita da un profondo equilibrio fra le nuove esigenze del tempo e del progresso e quelle fondamentali della tradizione. Per questa comunità di intenti, per questa identità profonda e strutturale, l'Italia ha accolto il ministro Matsuoka come un vecchio amico con il quale si può parlare e ci si può intendere, parlando lo stesso linguaggio, avendo le stesse mete e lo stesso spirito. Noi siamo sicuri, procede il giornalista, che uno scambio sempre più intenso fra la cultura italiana e quella giapponese, ambedue millenarie, ricche di grandi ascese e di grandi conquiste, sarà molto più utile di quanto molti possano pensare, considerando la distanza geografica e la diversità degli aspetti dei due paesi amici. E vabbè, a parte queste parole ridondanti, comunque c'era la guerra in quel 1941, la gente soprattutto italiana cercava di tirarsi su comunque di morale. Certo, i bombardamenti dovevano cominciare a portare gravi lutti, sarebbero arrivati molto presto. La fame era già la compagna di molte famiglie italiane. La povertà lasciamola perdere perché era dappertutto, però lo spirito italiano, vedete, è sempre stato lo spirito di chi cerca di essere ottimista, di chi rialza la testa nonostante tutto. Vedete, c'è un vecchio detto che dice: quando sei sotto l'uragano, non aspettare che passi, impara a danzare sotto l'uragano. È un po' quello che facevano in quell'anno, il 1941, gli italiani, quando camminavano sotto la pioggia, cantando e ballando e ripetendosi il motivetto che diceva: le gocce cadono ma che fa. Ve lo vogliamo far riascoltare dalle tre giovanissime voci del trio Villalba.
Se piove vaghi per la città senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe t'entra già, cosa vorresti dire, cosa vorresti fare, se senti già le suore a farti già, che ci vuoi fare se nel taschino frugheri frugognon, non puoi trovare il becco di un quattrino, quel che possiedi tu è fame ma si sa, che quella la vorresti regalare.
Non disperare, perché la vita non è finita se si spera nel domani.
Non disperare, lo sai che il mondo in fondo è più giocondo, in di le nubi passeranno, le gocce cadono ma che fa, se ci bagniamo un po' domani il sole ci potrà asciugare. Non si rovina fra le scarpe fantica, seguiamo la strada del destino.
Quando il sole si nasconde in cielo, come triste grigia la città, sono le nubi come un fitto velo,
basta se si spera nel domani. Non disperar, lo sai che il mondo in fondo è più gioconde. Un dì le nubi passeranno, le gocce cadono, ma che fa? Se ci bagniamo un po', domani il sole ci potrà asciugare. Non si rovina il fra, le scarpe fanci già, seguiamo la strada del destino.
E il cantare, il camminare, il danzare sotto la pioggia, sotto l'uragano, deve essere un monitor, deve essere una cosa che dobbiamo imparare a fare anche noi in questo periodo buio della nostra storia. Dobbiamo cercare di avere sempre fiducia, di avere ottimismo, di cantare. Speriamo noi di avervi portato un pochino di allegria insieme a tanti ricordi in quest'ora nella quale abbiamo chiacchierato confidenzialmente ricordandovi le canzoni, le atmosfere, le musiche, il cinema di quel 1941. Signore e signori, io e Walter Martinelli vi diamo appuntamento, se vorrete, la settimana prossima alla stessa ora. Buon proseguimento a tutti con i programmi che verranno dopo di noi.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
I'll never forget the moment we kissed, the night of the hayride.